La Zanzara con Alessandro Milan.
Sono le 18:42 minuti, eccoci cari ascoltatori in diretta fino alle 21 anche oggi. Voglio ricordarvi i numeri per intervenire: 800 24 0024 se volete intervenire in diretta, gli sms al 349 238 6666, la zanzara è radio24.it e subito andiamo ai titoli del TG2.
In Italia siamo tutti spiati, lo ha detto il premier Berlusconi parlando all'assemblea di Confcommercio. Replica l'ANM, è falso sulle intercettazioni, Bossi apre a modifiche. Condanna a 17 anni di carcere per Luca Bianchini, lo stupratore seriale di Roma, è accusato di 3 violenze avvenute all'interno di vari garage della capitale nel 2009. A Torino il processo con il bis, dove Anna Maria Franzoni è accusata di calunnia. La donna condannata per l'omicidio del figlio parla in aula del piccolo Samuele e piange. Un'ernia del disco blocca Gianluigi Buffon, ma il portiere della nazionale resterà in Sudafrica. I medici lavoreranno per tentare il recupero. La Svizzera a sorpresa batte la Spagna, campione d'Europa.
Vabbè, questo è il TG2, sentiamo studio aperto.
15 morti e 12 dispersi, piogge torrenziali stanno flagellando il sud della Francia. Il più colpito è il distretto del Var, il reportage della nostra inviata. Allarme anche a Torino per la piena del Po, chiusi murazzi. Anna Maria Franzoni torna in aula per il processo Cogne Bis e si commuove mentre parla di Samuele. Condannata a 16 anni per averlo ucciso, si è mostrata con un filo di trucco e i capelli più lunghi. In Italia siamo tutti spiati. All'assemblea di Confcommercio Berlusconi difende il disegno di legge sulle intercettazioni e attacca. Oltre 7 milioni di italiani sono registrati. Questa non è una vera democrazia. Stupro di Guidonia, confermata la pena a 16 anni per il branco di rumeni che rapirono i due fidanzatini e seviziarono la ragazza. Il padre di una delle vittime, giustizia fatta, non chiedeteci di perdonare. 17 anni di carcere per Luca Bianchini, lo stupratore seriale di Roma. Lo hanno incastrato i video e il DNA. Alla lettura della sentenza, una delle donne violentate scoppia in lacrime e abbraccia il PM. Grazie. Ernia al disco forse si può curare, responso dei medici per Gigi Buffon.
Vabbè, siamo anche qui ai mondiali, anche studio aperto. Viva la Rai, viva crescere sani, viva la Rai. La Rai anche oggi, beh, c'è una imperdibile intervista, la prima intervista di Maria Luisa Busi, ex volto del TG1 delle 20, parla Vanity Fair e sentite cosa dite, cosa dice di Minzolini del TG1. Il problema è che nella scelta delle notizie il giornale di Minzolini sceglie di non raccontare più il paese. Ogni giorno, pur di non dar conto della realtà, viene dedicato spazio a notizie che dire leggere poco. Il risultato? La rappresentazione di un paese finto, come fosse di plastica. Che effetto mi fa guardare questa presa in giro? Mi fa vergognare come un'assassina. E io ho provato a combattere certe scelte. Per esempio, una volta arrivai in studio dal trucco e trovai improvvisamente in scaletta un pezzo di 1:15 su certi cigni rimasti imprigionati dal ghiaccio in Ucraina. Questa Maria Luisa Busi sul TG1, anche se poco fa, pochissimo fa, sentite il direttore generale della RAI, Masi, alla commissione vigilanza con Zavoli, che gli chiede proprio, questo maestro di giornalismo, Zavoli, che gli chiede che ne pensa di questa frivolezza dei TG.
Segnatamente del TG1. Che cosa pensa di quella introduzione del cosiddetto effimero? Parliamo più semplicemente di varia umanità.
Io trovo il TG1 un telegiornale molto vivo che segue l'andamento dei trend della nostra società e mischia, fa una contaminazione di generi che credo sia proprio la cifra del successo futuro.
Per Masi è la cifra del successo futuro. Maria Luisa Busi dice: quando vedevo certe cose mi vergognavo come un'assassina. Francesca Zaccariotto, buonasera.
Buonasera.
Presidente della provincia di Venezia. Siamo qui dunque alle 18:48 minuti con Francesca Zaccariotto, presidente della provincia di Venezia. Allora, presidente, vogliamo subito aprire e chiudere questa polemica dell'inno, che è il grande tema, no? Lei, voi lo suonate l'inno di Mameli?
Assolutamente sì. Sì, io l'ho suonato, cantato e rispettato.
Senta, oggi il Messaggero fa un attacco frontale alla Lega che sopra il Po è sciupona. E quando si scende sotto il Po accusa Roma ladrona. Poi però quando si va sul territorio, spese folli, non si bada a spese. Poi magari entriamo anche nel dettaglio, fanno anche delle accuse precise anche alla provincia di Venezia, no? C'è questa doppia faccia della Lega?
Ma io credo assolutamente no. Prima sulle notizie che voi avete dato avete parlato di effimero. Allora mi pare che qua invece di dare notizie si continui a trattare argomenti che secondo il mio punto di vista costituiscono proprio l'effimero, nel senso che dovremmo guardare le amministrazioni guidate da amministratori della Lega e come hanno i conti, se sono in regola o non lo sono, se rispettano i patti di stabilità, se danno servizi ai cittadini, e quindi credo che la valutazione vada fatta nel complessivo e non nel singolo.
Vediamo per esempio le accuse che l'hanno fatta. Appena eletta lei si sarebbe aumentata o si è aumentata di 816 euro lo stipendio da presidente della provincia, è vero?
No, io ho semplicemente applicato quella che è la normativa. La normativa con una vecchia finanziaria stabiliva che le indennità degli amministratori dovevano essere decurtate del 10%, questo è stato valido per un anno, nel mio caso l'ho ritenuto valido per 5 anni, siccome la delibera, cioè l'atto di approvazione dell'indennità viene fatto a nuovo mandato, nel momento in cui doveva essere rifatta la delibera con la definizione dell'indennità non è stato applicato l'articolo della riduzione del 10% perché la finanziaria non lo prevedeva più.
Ah, cioè voglio dire, prima è stato ridotto e poi è stato riportato.
La finanziaria lo aveva previsto una riduzione del 10 che doveva valere per 3 anni, i 3 anni erano stati superati e quindi non era più applicabile, è come se io applicassi un contratto di lavoro.
Cioè non era più applicabile,
lavoratore.
Non era più applicabile, oppure lei poteva continuare ad applicare questa riduzione del 10%?
No, non era più applicabile, chi lo ha applicato lo aveva perché comunque aveva definito l'indennità precedentemente. Dopo, se uno vuole fare una scelta e continuare ad applicarlo, io decido che eventualmente i soldi, se li devo dare in beneficenza, li do a chi voglio io, ma non mi applico una norma che non esiste.
Poi c'è la questione, lei è anche sindaco a San Donato di Piave, doppia poltrona. Questa è un'altra delle accuse che si fa.
Doppia poltrona, ma un'unica indennità.
Un'unica indennità.
Che non si continua a dire, credo che non ci sia, dal momento che io faccio questo lavoro, quindi rinuncio al mio stipendio di lavoratore, ovviamente perché sono in aspettativa e quindi io faccio l'amministratore a tempo pieno, faccio sia il sindaco di una città di 42.000 abitanti, che il presidente della provincia, di una provincia di più di 800.000 abitanti, percepisco un'unica indennità, ma non perché sono brava e buona, ma perché lo prevede la norma.
Come presidente della provincia, immagino.
E quindi io percepisco l'indennità di presidente della provincia.
Che?
E quindi,
quanto è l'indennità di presidente della provincia?
È di 5.000 euro.
Netti al mese.
Netti al mese.
Senta, poi c'è quest'altra vicenda della quella che molti hanno definita anche la tribuna, ma anche l'unità, una reggia costruita, cioè la nuova sede inaugurata, credo da non molto, insomma, della provincia, 70 ettari di parco, munita anche di un asilo per i figli dei dipendenti, con un lampadario che costerebbe all'interno del palazzo circa 9.000 euro, il tavolo di cristallo da 13.000 euro per le riunioni del consiglio.
Queste sono due province diverse, lei ha messo assieme la provincia di Treviso con la provincia di Venezia. La provincia di Treviso ha inaugurato da poco una sua nuova sede e quindi credo che si dovrebbe parlare con il suo presidente.
Quella dove c'era Zaia e poi...
Esattamente. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, io ho ereditato un palazzo del 400 che è stato ristrutturato dalla precedente amministrazione e che nel restauro, essendo un palazzo del 400, ha tutta una serie di vincoli che non è che li definisce la Zaccariotto, li definisce quella che è la normativa.
No, ma sai cos'è? Perché l'abbiamo messo insieme gli articoli per dire, vedete questa Lega che contro Roma ladrona, e poi quando si va sul territorio...
No, perché la Lega contro Roma ladrona non è che io e lampadario sono andata a donarlo al Comune di Roma, ecco, che si fa invece dare i contributi dal governo. Noi gestiamo...
Ma quanto c'è questo lampadario da 9.000 euro, è vero che lei ha detto...
Se si viene a far visita, ripeto, a un palazzo storico di Ca' Corner, tutte le stanze del palazzo, come tutti i palazzi veneziani, non possono avere un neon, hanno dei lampadari che sono stabiliti secondo i restauri che vengono concordati con la sovrintendenza.
Sì, sono adeguati, quindi, diciamo, al livello del palazzo. palazzo, cioè non poteva mettere una lampada.
Cioè, è un obbligo, non è che lo decidiamo noi.
Accidenti, però 9.000 euro. Vabbè.
Beh, insomma, è un lampadario come tutti gli altri lampadari, identico a tutte le altre stanze, quindi non è una scelta che si discosta. Che era assente, aveva una lampadina appesa e quindi è stato preso a completamento il lampadario, uguale a tutti gli altri, negli stessi posti dove sono stati presi gli altri, e credo che abbiano speso gli stessi soldi che erano stati presi per gli altri lampadari, solo che siccome si parla di effimero per quanto riguarda quello che ha preso la Zaccariotto, visto che è della Lega, mentre gli altri erano stati presi dal centro-sinistra, degli altri non se ne è parlato e di quella della Lega se ne parla, ritenendo comunque che io credo che i 9.000 euro non è che siano dati ad incidere su quello che è il bilancio dell'amministrazione, visto che non si parla che la provincia di Venezia è l'unica provincia d'Italia che ha fatto e firmato dei protocolli per l'assunzione dei cassa integrati, per carità una goccia nell'oceano, ma siamo gli unici che hanno fatto questi protocolli con i tribunali, con la Corte d'Appello, che facciamo dei bandi per la selezione di personale proprio per rispondere a quella che è la necessità dei lavoratori.
A proposito della provincia, Presidente, perché la Lega è così legata alle province? Tutti dicono tagliamo le province, la Lega no, le province non si toccano, ma queste province, ma servono?
Io credo che la provincia sia non un ente inutile ma utile, nel senso che è un ente intermedio tra quello che è l'ente locale.
Ho capito, ma sa quanti ce ne sono già tanti? C'è il c'è il comune, c'è la regione, c'è lo Stato.
No, molto probabilmente no, ma tra il comune e lo Stato le assicuro, visto che sono anche sindaco, che c'è un grande salto. E quindi io credo che la necessità di avere un ente intermedio per gli amministratori sia fondamentale.
Serve.
Purtroppo sono state fatte delle province in seguito che personalmente non condivido.
A proposito, mi scusi, lei ha detto
di riflettere sul fatto che ci sono province al di sotto dei 200.000 abitanti che non hanno una storia, che non hanno, cioè la provincia di Venezia credo che abbia una sua realtà.
Ma certo. A proposito di comune, perché ho 30 secondi, Presidente, ma è vero che davanti al comune lei, che è appassionatissima di fiori, ha fatto mettere una siepe a forma di topolino e di paperino?
Ma i fiori secondo me fanno parte di quello che è l'arredo urbano. C'è stato anche il topolino in occasione di una fiera regionale che abbiamo fatto, che ospita più di 42.000 visitatori.
È stata una cosa estemporanea.
Sì, è stata fatta solo in quell'occasione perché c'era una mostra e un'esposizione anche con vivaisti, e quindi c'è stato anche l'asse topiaria fatta con il topolino.
Le ultime due cose, so che ma ce l'ha con Brunetta lei, perché quando che non è stato eletto sindaco a Venezia, lei ha detto ha sbagliato lui, e però adesso ve l'hanno rimesso, cos'è che l'hanno messo con una delega del governo?
No, io non ce l'ho con Brunetta, anzi lo rispetto come ministro e spero che faccia qualcosa anche per Venezia. Credo che abbia fatto una campagna, io ho detto più da ministro che non da sindaco.
Sbagliata.
Io credo nel ruolo del sindaco e credo che oggi il cittadino nel sindaco voglia ancora avere quel soggetto al quale ci si rivolge, si stringe la mano e si ferma per dire quelli che sono i problemi.
Sindaco,
ecco,
e presidente, mi dicono i ben informati che lei si sposa tra 3 giorni.
Assolutamente vero, di questo ne sono certa, almeno spero.
Auguri ovviamente e grazie, buona serata.
Grazie,
la ringrazio,
voi,
presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto. Grazie, il GR.
La Zanzara.
Alle 19:17 in questo istante, eccoci ancora qua, cari ascoltatori. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Gli sms al 349 238 6666. E allora siamo ai titoli del TG3.
Intercettazioni, Berlusconi, tutti spiati, ma la consulta boccerà la legge. Bersani, parole pericolose. Bossi, c'è spazio per modifiche. Manovra, i governatori incontrano i partiti, Formigoni, il premier disponibile a rivedere i tagli, PDL, ne discutiamo con Tremonti. Nella polemica sull'esclusione del pentito Spatuzza dal programma di protezione interviene al TG3 Roberto Saviano, è un ricatto dello Stato. A Pomigliano tensione nell'assemblea dei lavoratori FIOM sul piano Fiat, in attesa al referendum, Marcegaglia, incredibile no all'accordo. Condannato a 17 anni lo stupratore che ha violentato almeno 3 donne a Roma un anno fa, a incastrarlo la prova del DNA. Domani 500.000 di ragazzi saranno impegnati nelle nuove prove d'esame, un test a risposta chiusa per italiano e matematica. I Bafana in campo contro l'Uruguay nel giorno della memoria, 34
anni.
Vabbè,
siamo al Mondiale, il Sudafrica che torna in campo stasera con l'Uruguay, Sky TG24.
Intercettazioni per Berlusconi, siamo tutti spiati e non è più democrazia.
L'ANM smentisce i numeri del Premier per l'OSS e DDL contro gli standard.
Manovra, il governo tratta con le regioni, botta e risposta, Bossi Formigoni.
Controproposta di Bersani che lancia una lenzuolata di liberalizzazioni.
L'Aquila scende in piazza per chiedere aiuto, bloccata l'autostrada A24.
Ernia del disco per Buffon, recupero lontano, esordio shock per la Spagna sconfitta.
Fiat per Epifani, i lavoratori diranno sì all'accordo, Marcegaglia striglia la FIOM.
Condannato a 17 anni Luca Bianchini, lo stupratore seriale di Roma.
Processo Cogne bis, la Franzoni in aula piange mentre parla di Samuele.
Inondazioni per il maltempo nella Francia meridionale, 19 morti, 12 dispersi.
E sì, è stato il Berlusconi Show oggi. Berlusconi ha parlato a tutto campo, soprattutto di intercettazione, la legge sulle intercettazioni. Siamo un popolo, siamo italiani, tutti spiati. Ha proposto anche un suo calcolo, sentiamo.
Siamo tutti spiati in Italia. Ci sono in Italia circa 150.000 telefoni sotto controllo. Ciascuno di questi telefoni sotto controllo, non essendo persone da niente, ma essendo persone che svolgono una certa attività, parla nel tempo con quante? 50, 100 persone, tutti quelli che chiama. Bene, moltiplica 150 per anche 50 persone a testa, vengono fuori 7 milioni e mezzo di persone che possono essere ascoltate in Italia.
7 milioni e mezzo di persone ascoltate in Italia. E quindi Berlusconi conclude?
Ci rendiamo tutti conto che così non può essere in un paese civile, che questa non è una vera democrazia, non è tutelata la nostra libertà di parola, l'inviolabilità delle nostre comunicazioni è qualche cosa che noi nella generalità, tutti noi, non tolleriamo più. Lo domando a voi, ditemi se è possibile andare avanti ad essere spiati tutti i giorni.
Vi sentite spiati? Siamo un popolo di spiati, cari italiani, quando parlate al telefono. Intanto Bersani dal PD è preoccupato e dice parole gravi di Berlusconi.
Mi pare che anche in queste ore siamo in presenza di affermazioni scomposte e di propositi pericolosi da parte di Berlusconi e del centrodestra.
Ma poi Berlusconi ha detto: ma tanto vedrete come va a finire, approveremo questa legge, la Corte Costituzionale, i magistrati di sinistra si appelleranno alla Corte Costituzionale che la boccerà. Insomma, Berlusconi che è tornato un po' sui temi classici sui quali batte il tasto da tempo. E poi si lascia andare a uno sfogo, come dire: ma chi me lo fa fare a sto punto? Forse è meglio andarsene in pensione.
Tra il dire e il fare c'è di mezzo in Italia non solo il mare, ma l'oceano. E quando un imprenditore, come io reputo ancora di essere, pensa alle cose da fare, poi si scoraggia, perché per arrivare a un risultato concreto, partendo da un'iniziativa chiara, bisogna passare attraverso le forche caudine di così tante difficoltà che veramente certe volte ti domandi: ma chi me lo fa fare? Ritorno a fare quello che facevo prima oppure me ne vado in pensione.
Chi me lo fa fare, me ne vado in pensione o torna a fare l'imprenditore, così diceva Berlusconi. Come ha detto la RAI oggi, l'intervista di Maria Luisa Busi su Vanity Fair. Maria Luisa Busi, dopo aver abbandonato in polemica con Minzolini il TG1, la conduzione delle 20, parla per la prima volta e accusa Minzolini di scegliere di non raccontare più il paese nel TG1. Ogni giorno, dice Vanity Fair, Maria Luisa Busi, pur di non dar conto della realtà, viene dedicato spazio a notizie che dire leggere è poco. Risultato? Una rappresentazione di un paese finto, come fosse di plastica. Che effetto mi fa guardare questa presa in giro? Mi fa vergognare come un'assassina. E poi lui, la Busi, dice: io ho provato a contrastare quest'andazzo. Una volta arrivai in studio dal trucco e trovai improvvisamente in scaletta un pezzo di 1:15 su certi cigni rimasti imprigionati nel ghiaccio in Ucraina. E dire che invece proprio questo pomeriggio il direttore generale della RAI, Masi, parlando e sentito dal presidente della commissione vigilanza Zavoli, dice che proprio invece è quello il segreto del successo del TG1, l'effimero. Sentiamo.
segnatamente del TG1. Che cosa pensa di quella introduzione del cosiddetto effimero? Parliamo più semplicemente di varia umanità.
Io trovo il TG1 un telegiornale molto vivo che segue l'andamento dei trend della nostra società e mischia, fa una contaminazione di generi che credo sia proprio la cifra del successo futuro.
La cifra del successo futuro è questo effimero che dice Zavoli. Cosa ne pensa dell'effimero? Quello che fa dire invece la Busi mi fa vergognare come un'assassina. E poi, beh, insomma, vi devo proporre un Lapo Elkan davvero spettacolare, credo da Simona Ventura, non so in che programma, su sito internet, e insomma Lapo Elkan, beh, parla, avete sentito Sottofondo Italia, no? Parla anche di tante cose, per esempio parla del nostro paese, sentite Lapo Elkan.
Secondo me l'Italia è un gran paese, è un gran paese. Il problema dell'Italia a volte è che c'è troppo individualismo. Bisogna anche sottolineare i valori, perché in Italia non c'è solo, come viene detto da tanti, merda, c'è anche tanta qualità.
Forse il sole. Non c'è solo merda, in Italia, c'è anche qualità. E poi Lapo Elkan a Simona Ventura parla di politica.
Come sono politicamente? Io sono per un paese sempre migliore. Io sono per il progresso. E se il progresso è di sinistra, ben venga la sinistra. Se il progresso è di centro, ben venga il centro. E se il progresso è di destra, ben venga la destra.
Ma per te che cos'è il progresso in questo paese?
Per me il progresso in questo paese è iniziare ad apportare meritocrazia in tutti i sistemi. Lo dice uno che è privilegiato e che parzialmente alla nascita è stato sicuramente maggiormente raccomandato di altri.
E ancora Lapo Elkan, la sua visione dell'Italia, del nostro paese, una visione dove, soprattutto negli uffici pubblici, sentite, negli enti pubblici, lì si annida un po' il problema per Lapo Elkan.
Secondo me la vita è bella se c'è competizione, ma sana competizione. Dunque vuol dire, se uno è più bravo di me, pigli il mio posto. Ma se poi non lo è, aria, in molte posizioni chiave degli enti pubblici, consentimi di dire che non ci sono sempre gente all'altezza. Pochi sono quelli, ma direi nemmeno pochi, quasi nessuno è di spessore internazionale.
Non c'è spessore internazionale negli enti pubblici, questo è il problema, la meritocrazia. Certo, sono problemi veri, sentiti, assolutamente sottoscrivibili. Certo, fa un po' effetto sentirli con quell'enfasi, no? E poi detti da Lapo Elkan, uno che dice parzialmente, certo, alla nascita ho avuto una qualche facilitazione. Anche se Lapo Elkan ha ricordato, per esempio, il suo periodo da operaio, quando in catena di montaggio alla Piaggio si è presentato con che nome?
Lapo Rossi. Lapo Rossi, operaio in Piaggio, avevo fatto i 3 turni e l'avevo fatto questo quando avevo 18 anni.
Di tua sponta oppure la famiglia ti ha portato?
No,
a fare
di mia
questo?
Sponta. Io amavo i motorini, mio cugino me lo propose ed era un'idea che mi piaceva.
Amavo i motorini e mi piaceva l'idea. E poi, quando si è posto il problema di incrociare le braccia, la tuta blu, Lapo Elkan, che ha fatto?
Può anche scioperare.
Ma come? Scusa, scioperi contro la famiglia.
No, all'epoca bisognava essere, come dire, se sei sotto falso nome, non l'azienda, ti devi anche proteggere, no? Dunque, cioè, sai, poi la Toscana è rossa, è comunista.
800 24 00 24, certo, lo so, le intercettazioni, ma anche il TG1, che ne pensate?
Conoscevo un interista, amico mio e suo, che aveva un cane, appunto interista, che quando l'Inter pareggiava guaiva e quando perdeva si ficava sotto il letto e non c'era più modo di tenerlo fuori. Abbiamo insieme chiesto, è vero, al padrone del cane, ma e cosa fa quando l'Inter vince? Dice, non so, perché io ce l'ho da 15 anni, quindi è anche giusto che a un certo punto abbiano avuto, e Moratti se l'è meritato assolutamente con tutti i sacrifici che ha fatto per la sua Inter.
Poteva mancare la barzelletta vendetta di Berlusconi, che però insomma sbaglia squadra calcistica da tifare, perché l'avete visto, la vera squadra calcistica ieri, le Zanzare Rosse, la Corea del Nord, memorabile partita, hanno tenuto testa ai pentacampiao, i 5 volte campioni del mondo del Brasile, grande Corea del Nord. La prossima non lo so con chi la giochiamo, ma noi qua tiferemo sempre Corea del Nord. Se volete, aggregatevi. 800 24 00 24 Antonio da Verona, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Niente, io volevo fare un piccolo intervento in merito all'intervento del presidente della provincia di Venezia.
Sì.
In quanto niente, è stata abilissima, come tutti i politici, a spiegare il motivo del, come si può dire, del suo aumento giustificato e le spese di 9.000 euro per quanto riguardava il lampadario.
Sì.
A me avrebbe fatto piacere che appunto un politico che si pone dalla parte di chi dice che vuole eliminare gli sprechi, come primo intervento non avesse fatto appunto un aumento del suo stipendio.
Sì, ci ha spiegato che in realtà c'era un taglio del 10% previsto dalla finanziaria, che poi dopo 3 anni non, io l'ho capita così, insomma, poi dopo 3 anni non poteva essere più confermato come taglio, e quindi si è tornato al vecchio stipendio. Risultato, se uno prima taglia, poi quando si ritorna al vecchio risulta un aumento. Insomma, questo è coinciso tra l'altro dopo la sua elezione. Lei dice: no, ma posso essere d'accordo io anche questa cosa del tenere il doppio incarico, ma prendo un solo stipendio. Ma è la poltrona che conta, non si sa perché in Italia non ci si schioda dalle poltrone. Ieri il ministro Carfagna si è dimessa finalmente, ma non è l'unica, da consiglio regionale della Campania, perché era consigliere regionale e deputato, e ha detto: caro Antonio, i doppi incarichi sono un problema. Infatti ne mantiene ancora 2, cioè è ministro e onorevole, e ne aveva 3. È il concetto di poltrona, caro Antonio, che le devo dire? Ce ne sono chi ne ha anche 4. Le va bene così?
No, le volevo solo dire che queste persone comunque non vivono fuori dal mondo, sono abilissime a spiegare il motivo per cui si sono aumentati lo stipendio.
Sì, non è che se l'è aumentato lei, cioè non è che ha fatto una delibera, era una questione di finanziaria, tagli poi reintegrati, no, questo per spiegare. Non è che ha firmato una delibera e si è aumentato lo stipendio.
Però siccome viviamo in un periodo in cui molte persone lo stipendio non lo ricevono più,
sì,
perché le aziende sono costrette a chiudere, il politico, che dovrebbe essere il rappresentante, dovrebbe magari fare un gesto moralmente più delicato.
Sì, dovrebbe essere il primo. No, ma capisco perfettamente il concetto, Antonio, la ringrazio. Voglio andare a Biella da Stefania. Buonasera.
Buonasera, dottor Milan. Anche io volevo intervenire a proposito della presidente della provincia di Venezia,
sì,
sindaco di un comune, se ho sentito bene,
Sandonà,
42.000 abitanti. Io non le faccio una questione né di poltrone né di soldi, io ne faccio una questione di qualità del lavoro, mi creda. Io ho fatto, non in ambito pubblico, in ambito privato, ho fatto il manager, non può fare 2 lavori con la stessa qualità, o fa male tutte e 2, o ne fa uno e l'altro lo trascura completamente. Questo però è un vizio dei nostri politici,
sì,
guarda caso, ma è una coincidenza, è senz'altro di quelli della Lega. Guardi Cota, è sempre in televisione, fa il presidente della regione Piemonte.
Ma guardi, non solo della Lega, certo, poi chi è al governo, per esempio, magari ha un ruolo di governo, è in questo, dico, più svantaggiato. Cercate di capirmi cosa vuol dire svantaggiato: essendo al governo e anche parlamentare, è più facile che cumuli incarichi adesso al centrodestra, quando era al centrosinistra.
Ma è una questione etica, dottor Milan?
Ma sì, ma per me, guardi, mi trova... Partiamo lancia in resti e lei, facciamo una battaglia su questo.
Del lavoro. Mi creda, tutti quelli che cumulano cariche, le fanno tutte. Le fanno male tutte. Lo posso dire per esperienza. Quando mai il presidente della regione Piemonte, io sono in Piemonte,
sì,
fa il presidente della regione? È sempre o in televisione o a Roma a fare il deputato.
Ecco, il deputato adesso si dimette. Se,
finalmente, se... mi ha dato una buona notizia.
Si dimette, credo domani.
Lei ha intervistato qualche giorno fa.
Sì, era Giuseppe Cruciani che ha intervistato, ma sì, Buonanno addirittura ne ha quattro, fa sindaco, vice sindaco, deputato regionale e deputato normale. Ma anche lì si dimetterà anche lui. Cota si dimette da deputato, credo domani, ha detto questo, mi dimetterò da deputato, rimane presidente della regione. Grazie Stefania, vuole andare a Padova da Michele, buonasera.
Buonasera, niente, volevo fare un intervento riguardo al discorso della manovra finanziaria e dei lamenti da parte dei governatori di regione e dei presidenti di provincia in generale, no? Io ho fatto durante una legislatura su un piccolo comune il consigliere comunale, ho potuto vedere quanti soldi vanno sprecati. Il problema è che se uno è abituato ad avere 100 si è abituato a spendere 100. Mentre bisogna cominciare a spendere quel che serve spendere, questa è la cosa che
forse bisogna iniziare a dare meno, forse bisogna iniziare,
esatto, quindi secondo me è giustissimo che vengano tagliate i trasferimenti e poi deve essere fatto altrettanto da parte del governo, non dire non facciamo i tagli alle province e alle regioni, tagliamo a livello governativo, raddoppiamola come hanno fatto in Germania che stanno meglio di noi, ha fatto una manovra tre volte la nostra. Quindi manteniamo Italia, province e regioni, o addirittura togliamo queste province e facciamo altrettanto a livello governativo. Non ci si deve fossilizzare sull'abitudine di spesa, sì. Si deve cominciare a spendere dove serve.
Tra l'altro, guardi Michele, le annuncio, domani da Oscar Giannino alle 9 ci sarà il presidente della regione Lombardia, Formigoni, quello che ha detto la manovra è incostituzionale in alcune parti, inaccettabile, insomma fa specie perché non è solo governatore delle regioni, ma chiaramente essendo un governatore del PDL fa più specie di altre. Con lui ci sarà anche, credo, il ministro Fitto. Voglio andare da Marino, in provincia di Milano. Eccoci qua, Marino.
Buonasera, signor
Mica.
No, ho chiamato a proposito dei telegiornali, sì, dell'Abusi. Sinceramente, pur probabilmente non essendo dalle medesime idee politiche, ma ha assolutamente ragione, perché i telegiornali ormai non danno delle notizie che dobbiamo ricevere. Divagano un po' su tutto, danno delle cose a volte
tutti
assolutamente...
i telegiornali così, c'è una grande ovatta che ci ricopre.
In generale sì, non so, comincia a far caldo, tutti cominciano a fare le interviste dove fa più caldo, cosa bisogna fare, intervistare i medici, cioè non sono notizie, lo fanno tutti gli anni.
Ma quello, su quello sì, però voglio dire, non, sì, quello è vero, le notizie sul caldo danno fastidio anche a me, intervistano gli esperti che dicono di vestirsi poco e di risparmiarsi le ore calde, di bere tanto. Vabbè, ma quello...
Io dico, magari possono anche parlare dei cini in Ucraina, ma magari, non so, dopo il telegiornale fanno un telegiornale magazine e uno sa che lì ci sono tante notizie.
Ma come, ha sentito il direttore generale della RAI, dice che sì, è proprio questa commistione tra notizie e
da vergognarsi, come ha detto l'Abusi, da vergognarsi, dobbiamo seguire il trend. Telegiornale dia le notizie che interessano, quelle importanti, diano anche delle notizie fuori dall'Italia, perché tolto quando ci sono meeting di primi ministri o altre cose, ma non sappiamo quasi niente, non so cosa succede in Inghilterra, in Germania, in Canada, cose diciamo...
Siamo un po', siamo un po' provinciali, ci guardiamo un po' l'ombelico su questo che vuole. Quando si parla di esteri, purtroppo non interessa se si guarda in una questione di audience, no? Forse perché siamo stati, da questo punto di vista dell'informazione, educati male, ma la gente temo che cambi un po' canale. Lo dico con grande dispiacere, a me interessano molto gli esteri, Marino, ma un po' è così.
A vedere il telegiornale da uno, poi cambiamo dall'altro e basta. Invece che ci propinano i pacchi e le altre cose, faccio una trasmissione, non so, di notizie leggere, ma non che non sia il telegiornale.
Però guardi Marino, adesso io non so, lei che c'è un tale panorama di telegiornale, lei non le può piacere o le può piacere,
sì,
non lo so, il TG1,
c'è Sky, c'è... Qua, ma diciamo...
No, vabbè, ma sì, ci sono le radio, c'è il TG1, c'è il TG2, c'è il TG3, ci sono tre reti medias, c'è la 7, c'è Sky.
Ma non dico che non ci siano notizie, perché uno le notizie le legge anche dai giornali, ma nei telegiornali principali della sera, che poi normalmente si parla di più di quelli, lo so che ci sono con tutte le radio, però in questi qua è sempre, dico, cioè, certe cose, non so, succede un omicidio, vanno avanti per una settimana a raccontarci, cioè, dai la notizia, poi se uno vuole informarsi di più, è interessato a quello, si compra un giornale, si compra una rivista e se lo legge.
Allora,
perché
intanto Marino,
devono propinarmi.
Vabbè, le notizie leggere non le piacciono. Allora, lo voglio chiedere a un ospite che ci ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio perché insomma siete in momento di grande lavoro. Mario Orfeo, direttore del TG2 della Rai. Buonasera, direttore.
Buonasera a voi.
Allora, qui si stava discutendo con l'ascoltatore Marino dell'intervento poco fa del direttore generale della Rai, Masi, che ha detto il vero successo del TG1, rispondendo alla domanda di Zavoli, Commissione Vigilanza Rai, è questa commistione tra l'effimero e le notizie. È quello che oggi invece Maria Luisa Busi sul TG1, su Vanity Fair, il TG1 ha detto: io quando passavo a ste notizie effimere mi vergognavo come un'assassina. Allora, un direttore che deve fare?
Che esagerazione, nel senso, guarda che Busi usi dei termini un po' forti.
Testuale, cioè mi vergognavo come un assassino.
L'ho letto anch'io. Adesso poi non so in particolare a quali notizie si riferisse.
No, c'era una notizia sui cigni in Ucraina, credo, soprattutto. Che
non so, mi è sfuggita. Il direttore generale Masi fa un'analisi corretta, nel senso che è vero che non riguarda soltanto Rai, ma un po' tutte le televisioni, circa tutti anche i programmi di intrattenimento e quelli informativi cercano di contaminare vari generi per poter offrire, diciamo, al telespettatore fare un'offerta più varia. Poi naturalmente Masi ha anche aggiunto: c'è chi ci riesce meglio, c'è chi ci riesce peggio, è un fatto anche proprio di approccio, di scelta di argomenti, di modo anche di raccontarli. Noi onestamente come TG2 preferiamo, come dire, nella parte finale del telegiornale, che è sempre un po' dedicata a argomenti più leggeri, preferiamo ad esempio fare, come stiamo facendo, una serie sui nuovi attori emergenti, attori e attrici italiani emergenti. Preferiamo raccontare la storia d'Italia, dell'unità d'Italia, del risorgimento alla vigilia dei 150 anni. Preferiamo raccontare lo sport in una maniera un po' più originale di quella che, diciamo, a cui siamo abituati.
Cioè fare una commistione tra le notizie del giorno e quello che sono dei tagli, come si suol dire, un po' di alleggerimento.
Preferiamo l'approfondimento rispetto ad altri tipi di informazione leggera, però insomma poi le scelte fortunatamente sono diverse, se non saremo tutti uguali e il telespettatore può scegliere quella che gli piace di più.
Il panorama c'è. Allora, devo dare 30 secondi secchi di pubblicità e poi con Mario Orfeo parliamo della vicenda che ha creato, suscitato polemiche, dibattito anche, cioè la decisione del TG2 di mostrare De Santis, uno degli accusati della vicenda del G8, con le manette.
Ora l'inchiesta fiorentina sui grandi appalti. Abbiamo scelto di farvi vedere solo in questa edizione le immagini shock di uno degli imputati in manette, questo per richiamare l'attenzione su una gogna che speravamo di non vedere più. Daniela Rossello.
In manette come un boss davanti alle telecamere.
Allora, questo un paio di giorni fa al TG2, le immagini sono quelle dell'ex provveditore delle opere pubbliche della Toscana, Fabio De Santis, la vicenda è quella del G8. Perché, direttore, avete voluto mostrare questa, che definite una gogna pubblica? Ricordiamo che è vietato per legge, è vietato riprendere persone in manette dopo anche la vicenda di Tangentopoli. Che avete fatto? Una provocazione ha voluto fare?
Ma di più, una denuncia, perché onestamente è proprio ingiustificato, oltre che grave, il fatto di aver esposto De Santis in quella condizione di umiliazione, peraltro un uomo che da 100 giorni in carcere ha perso 30 kg, quindi anche, diciamo, provato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Onestamente il problema non è soltanto farlo vedere attraverso le immagini in televisione, è chiaro che poi attraverso la televisione arriva a un pubblico molto più vasto, ma gli è stato fatto attraversare un cortile pubblico, entrare in un tribunale dove c'erano tante persone che l'hanno visto in questa situazione. Diciamo, credo che se noi non avessimo fatto vedere al TG2 con questa denuncia così forte il caso De Santis, che poi è il caso che riguarda tantissimi altri detenuti anche non noti, non sarebbe stato sollevato come è stato sollevato con la forza che speriamo.
Ma infatti,
poi
il giorno dopo è stato riportato in tribunale e non è stato accompagnato senza manette. Però, direttore,
il giorno dopo però noi abbiamo fatto una cosa, abbiamo cercato di fare un passo avanti per dimostrare i paradossi della giustizia italiana. Perché il giorno dopo, mentre De Santis tornava in tribunale fortunatamente senza manette e con la cintura dei pantaloni, la polizia arrestava, Dio è Dio, il figlio del boss Sandokan, uno dei più pericolosi boss della camorra dei casalesi, il quale invece veniva, come dire, prelevato e portato nella macchina della polizia e accompagnato al carcere, dove sconterà quello che deve scontare, assolutamente senza questa privazione, diciamo, questa
senza manette. Però l'accusa e anche le polemiche nate sui giornali oggi, per esempio, avrà letto Marco Travaglio sul Fatto a dire: ecco, tutti a scandalizzarsi, a gridare alla gogna mediatica solo quando si vedono in manette un ricco, un potente, un politico, un imprenditore, insomma un galantuomo, quella che ha definito una scelta paracula la sua.
Come dire, Travaglio può dire quello che vuole, diciamo, la pensiamo su questa cosa assolutamente in maniera diversa, nel senso che io penso di essere un garantista e sono un garantista convinto. Lui, diciamo, ha fatto molta strada facendo la Gazzetta e le procure, cioè, abbiamo due modi di vedere la vita e il giornalismo assolutamente opposti, quindi, diciamo, da questo punto di vista non mi preoccupo, anzi il parere di Travaglio mi conforta, diciamo, mi conforta la mia decisione di, come ha scritto invece Giuliano Ferrara, forse andrebbe citato lui e non Travaglio, che, come dire, sputtanare gli sputtanatori e quindi mostrare che fine faccia la privacy nel nostro sistema sia la migliore azione garantista possibile.
Però è vero che anche, non so, oggi il Secolo XIX mette proprio la foto di uno spacciatore, Mario Silvestri, che ha spacciato droga, in prima pagina lo mette, tradotto ieri al carcere con tanto di manette, cioè lo scandalo delle manette che avvengono tutti i giorni
ha fatto bene, ma
per le persone umili, le persone che non contano, effettivamente non se ne parla.
Perché, però posso dire, noi non ci siamo limitati a far vedere De Santis sicuramente a denunciare il fatto, abbiamo anche detto fin dal primo giorno, abbiamo fatto un'intervista al professor Coppi, che è l'avvocato, è stato l'avvocato di Andreotti, è l'avvocato peraltro di Balducci in questa inchiesta, ed è l'avvocato, insomma, noto penalista, professore dell'Università della Sapienza di Roma, il quale ha sottolineato proprio questo, e noi quindi attraverso di lui, dando lo spazio che gli abbiamo dato, cioè che questa roba è uno scandalo che si perpetua tutti i giorni in tutti i tribunali d'Italia, dove della gente viene tradotta con le manette, lui ricordava giustamente addirittura con le catenelle, alcuni con le catenelle, davanti alla gente senza alcun appunto riguardo per la dignità umana. Cioè noi, come dire, questo fa parte poi di una concezione che abbiamo del carcere, qui il discorso si potrebbe allargare, su questo anche il TG1 ha fatto una battaglia, fa una battaglia perché, come dire, le carceri italiane siano messe in condizioni umane, dove la gente possa vivere in condizioni umane. Il carcere dovrebbe avere una funzione rieducativa del condannato, invece sembra che il carcere sia la peggiore condanna che uno possa avere, perché, come dire, le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, dal stupratore e dall'assassino peggiore a quello che ha rubato la mela, sono allucinanti. E naturalmente però c'è questa ipocrisia italiana per cui questo si dice poco, non si dice, per cui poi l'indulto, che è stata una legge indispensabile, che hanno votato tutti tranne credo la Lega, mi pare, una legge indispensabile, perché sennò avremmo avuto decine di morti nelle carceri italiane, e già quest'anno ne contiamo 31 suicidi, che non è poco, mi pare.
Cioè lei per
l'indulto è stato un errore sbagliato.
Lei invece per l'indulto, perché l'indulto è forse è stata la misura più impopolare presa dal Parlamento, cioè il governo Prodi, solo l'Italia dei Valori, credo, e la Lega.
Io infatti posso dire che bisogna fare, io se posso esprimere il mio pensiero, dico che si doveva fare l'amnistia, perché quella avrebbe risolto più l'indulto, purtroppo non ha risolto quello che è il problema.
Ci vorrebbe magari un altro
carcere, che si è ripresentato infatti dopo poco, e che oggi, appunto, ogni giorno contiamo come quanto aumentano i morti nelle carceri italiane.
Ci vorrebbe un altro indulto, secondo lei? Perché il problema, insomma, si riproduce.
Secondo me ci vorrebbe un altro provvedimento che consenta, diciamo, le carceri italiane di non essere così sovraffollate. Naturalmente ci vorrebbe anche la costruzione di nuove carceri, ci vorrebbe la trasformazione di edifici di proprietà dello Stato in carceri, dove è possibile. Ovviamente non è una cosa così semplice come la stiamo dicendo io e lei, però naturalmente ci vorrebbe un piano carceri, peraltro il governo ne ha presentato uno che è in discussione, trovando resistenze in alcuni partiti della stessa maggioranza, un piano carceri che, come dire, affronti alla radice questa cosa, senza l'onda emozionale dell'omicidio, del crimine commesso magari da quello uscito per l'indulto, perché statisticamente inevitabilmente succederà sempre, ma questo non può provocare quello che sta provocando, cioè che invece la gente si ammassi nelle carceri, perché le condizioni di vita nelle carceri non sono condizioni umane. Bisogna avere rispetto di tutti, anche di quelli che sono condannati.
Ha sentito Berlusconi dire siamo un popolo di intercettati? Lei ha paura di essere intercettato?
Sì, naturalmente, quando dico le carceri non mi riferisco a condannati eccellenti come potrebbe.
No, ma certo, parlare delle carceri.
Tutti i morti sono tutti morti di serie C, no, se vogliamo fare questa orribile classifica di imputati.
Diciamo Berlusconi, tutti intercettati, siamo almeno 7 milioni e mezzo di italiani, ha fatto questo calcolo. Lei ha paura?
Sì, io adesso l'ANM gli ha risposto dicendo, e quindi magistrati sono quelli che poi ordinano le intercettazioni insieme alla polizia giudiziaria, dice che sono molto meno, diciamo, non sono
vabbè, la cifra.
Certo, però l'impressione di essere un po' tutti intercettati, questo un po' c'è, no?
Lei al telefono parla con qualche accortezza.
Tutti facciamo la famosa battuta che faceva D'Alema del maresciallo che ci ascolta.
Lei ha un po' paura, insomma,
no,
se
io
parla
no,
con...
io no.
No, vabbè, magari non, quando non deve parlare di cose private, insomma.
Potrò farmi qualche nemico, diciamo, perché ogni tanto uno, poi parlando confidenzialmente con amici o colleghi, magari si lascia andare a qualche giudizio, diciamo, che in pubblico non fa, però più di qualche nemico.
Cioè, che ne so,
diciamo,
che mi ha fatto Minzolini oggi? No, non l'ha mai detto.
No, per carità, anzi, Minzolini è un collega simpatico. Poi non so come dire, facciamo due cose diverse, il TG1 e il TG2, lui non fa niente a me, io non faccio niente a lui.
vabbè. Mario Orfeo, la ringrazio, direttore del TG2, ovviamente la lasciamo, tra poco anche l'edizione serale del TG2, sentiamo se c'è spazio, 19.55 per un ascoltatore, sentiamo da Siracusa. Paolo, buonasera.
Sì, buonasera dottore.
Dica.
Volevo intervenire un attimino sul discorso delle intercettazioni, che richiama anche quello che ha detto il direttore del TG2 nell'ultima parte della sua intervista. Guardi, io volevo fare notare ai radioascoltatori che chiunque ha una linea DSL a casa è controllato. Qualsiasi cosa esce dal suo computer o entra nel suo computer, ne viene tenuta traccia su un server che gli internet provider sono tenuti.
Va bene, ho capito, un conto è la traccia, però non è che se uno alza il telefono viene messo, cioè uno che trascrive che cosa sto dicendo alla mia vicina di casa.
È la stessa cosa. E anche a livello di contenuti, qui quello che trascrive è un server. Se io vado a vedere un sito particolare, ecco che da là si evince quelli che sono diciamo i miei orientamenti sessuali.
Però sa, questa per esempio nella, io capisco cosa voglia dire lei, per esempio nella lotta alla pedofilia la trovo una cosa sacrosanta, no?
Assolutamente, ma così come si potevano creare delle situazioni paradossali durante la lotta alla pedofilia, perché se io volevo fare del danno a qualcuno, nel momento che veniva tracciato qualcosa che aveva a che fare con l'acquisto di materiale per teenager, che dico abbigliamento, qualsiasi cosa, ecco lì che veniva facile per dei pseudo untori andare ad appellarlo, diciamo, come pedofilo.
Sì, insomma, non è bello sapere che uno può essere controllato, lascia le tracce su internet, sui siti che va a controllare, magari. Sì, è un'invasione della privacy. Io la ringrazio, Paolo. Le 20:52 secondi, eccoci ancora qua, la Zanzara 800240024, i titoli del TG1.
Intercettazioni, Berlusconi, tutti spiati, non è democrazia, Bossi modifiche possibili, Bersani, Premier dipinge situazione che non c'è. Stupri a Roma, condanna 17 anni per Luca Bianchini, 16 anni in appello ai 4 romeni che violentarono una giovane a Guidonia. Afghanistan, il TG1 con gli alpini della Taurinense in pattuglia su una delle principali vie di comunicazione del paese. Buffon con l'ernia del disco, recupero difficile, figuraccia della Spagna, perde 1-0 con la Svizzera alle 20:30, Sudafrica Uruguay diretta su Rai 1.
Vabbè, quattro titoli qua di effimero, c'è poco nei titoli, poi si vedrà, tanto questa sigla niente, non riesce a piacermi, questi stacchetti tra una notizia e l'altra, vedo che di là del vetro fan ballare tutti come se fossero in discoteca, però è il TG1 in realtà, TG5.
Berlusconi, tutti spiati, la legge sulle intercettazioni è necessaria e urgente, Premier con pochi poteri, riformare la Costituzione, crisi, la ripresa è dietro l'angolo. L'accordo su Pomigliano alla prova del referendum, Epifani, credo prevarrà il sì, Marcegaglia, non capisco il no della FIOM, cosa ne pensano gli operai? Marea nera, i vertici della BP da Obama, la compagnia petrolifera accetta di stanziare 20 miliardi di dollari per gli indennizi. Violentò tre donne a Roma, 17 anni, a Luca Bianchini. Confermati 16 anni per i quattro romeni dello stupro di Guidonia. Piogge torrenziali e alluvioni in Francia, 19 morti, molti dispersi. Forti temporali anche sul nord Italia, il Po in piena. Ernia del disco per Gigi Buffon, incerti i tempi di recupero, ma resta in Sudafrica. Sorpresa, Spagna KO con la Svizzera.
Sta ernia del disco, tutti TG sull'ernia del disco di Buffon. Giorgio da Milano, buonasera. Giorgio, dove sta? Sta camminando, la stiamo pedinando, la stiamo intercettando. Giorgio, che fa? Ha abbandonato il cellulare, guardi che è seguito. Giorgio! Ah, eccoci qua, dica. Si era distratto un attimo, dica.
Sì, vesto. Niente, volevo intervenire riguardo all'intervento di Lapo Elkan.
Sì.
Sono assolutamente d'accordo con lui, in quanto, pur essendo una persona estremamente privilegiata, considera il fatto che non c'è meritocrazia. Cioè oggi non c'è nessuna forma di meritocrazia né nella scuola né nell'università né nelle aziende. Io sono un imprenditore, sto cercando delle persone, non le riesco a trovare, perché è vero che c'è grande disoccupazione,
sì.
vero, ma qual è la qualità delle persone disoccupate? Zero.
Che senso? Beh, insomma, è una frase forte. In che ramo lavora? Guarda, la staranno ascoltando molti che hanno perso il lavoro. Cioè, la qualità di chi ha perso il lavoro.
Perfetto, ma che vengano, allora rispondano alle inserzioni.
Che fa lei?
La qualità delle persone che io intervisto è bassissima.
In che ramo è imprenditore?
Sanitario.
Sanitario. Che
nella
fa lei?
Sanità.
Cioè,
non è un ramo... diciamo estremamente specializzato, non sto cercando un tornitore ventennale esperienza.
Chi cerca lei?
Eccetera, eccetera.
Chi cerca che fa le inserzioni e chi le risponde?
Mi rispondo qualunque genere di persone.
Ma lei chi cerca? Che figura?
Non mai una persona che voglia imparare un lavoro.
Cioè, non ho capito, Giorgio, che figura professionale lei cerca? Cosa cerca?
Cerco un venditore.
Un venditore.
Un venditore qualunque. Un venditore. Però fare il venditore non è quello con la valigetta e lo spazzolino in mano. È diverso. Fare il venditore vuol dire conoscere il mercato, conoscere le persone, conoscere il cliente, proporsi in un certo modo. Non ci sono. E io mi confronto con tanti altri miei colleghi, quindi non è che sono
La qualità dice è zero
nel deserto della professione.
Vabbè, Giorgio, lei dice insomma cerco un venditore, mi rispondo qualità zero. È d'accordo con Lapo Elkan. Andiamo alla provincia di Siena da Lorenzo. Buonasera.
Dica. Io ho chiamato, sono un sindaco di un comune di 6.800 abitanti.
Ah, bene, fa solo quello?
No, non faccio solo questo.
Ah, ecco.
Per un semplice motivo.
Anche lei c'ha un'altra poltrona, subito.
No, io sono rientrata al lavoro. Non faccio questo nel senso che non faccio soltanto il sindaco, ma vado anche a lavorare.
Certo.
Perché sono stato eletto nel 2004, ho fatto il sindaco fino al 1 febbraio del 2008 e poi lei vede il libro La Casta, a quelli come me che facevano il sindaco, etichettati come politici di professione perché avevano preso l'aspettativa. È stata una cosa disastrosa. In un comune piccolo ti conoscono tutti, chi lo ferma è il presidente della regione? Nessuno. Chi lo ferma è il parlamentare? Nessuno. Il sindaco da quando esco di casa a quando entro in comune. Al telefono di casa, da tutte le parti.
Dica fino in fondo, sindaco di che paese?
Sì,
così?
Io sono sindaco di Abbadia San Salvatore, un comune di 6.800 abitanti in provincia di Siena.
Quindi la fermano tutti, cioè sì, ma questo vuol dire essere il sindaco, voglio dire, sul territorio, la conoscono tutti.
È perfettamente individuato, quindi io che cosa ho fatto? Dopo 3 anni e mezzo che facevo il sindaco ho deciso di rientrare a lavorare. Quindi ho rinunciato allo stipendio di 1.900 euro al mese per 12 mensilità che prendevo.
Cioè si è dimesso?
Sono rientrato al lavoro.
Si è dimesso? Si è dimesso?
No, non mi sono dimesso. Ho lasciato l'aspettativa e sono rientrato a lavorare. Per cui vado a lavorare e faccio il sindaco.
Ah, ok. Fa tutto.
Quindi in questo momento prendo metà dell'indennità e lo stipendio da sindaco. Che
ma perché prima non ce la faceva? Cioè prima pensava di potersi dedicare solo alla sua cittadina e invece...
Perché sarebbe giusto dedicarsi solo alla mia cittadina, ma non è più possibile. Perché ci hanno vestito addosso questa etichetta di sindaci, di politici di professione, che umanamente, moralmente, non tutti siamo in grado di reggere, perché sembra di essere lì a rubare, sembra di essere lì a fregare i cittadini, cioè questa è una cosa insostenibile. Vedete, voi avete come riferimento una politica, e avete ragione giornalisti quando parlate di quelli che rubano, di quelli che fanno tutto, ma 8100 comuni italiani, la stragrande maggioranza di questi sono piccoli comuni.
Ma no, ma guardi Lorenzo, la politica, la politica è la passione, certo, però è giusto, cioè voglio dire, capisce che si va a colpire quella che lei ha definito la casta, e che è diventato insomma il termine, la terminologia, la casta per eccellenza è diventata quella dei politici. Poi in questo ci vanno di mezzo, ci va di mezzo anche lei, insomma, che immagino faccia il suo lavoro con grande passione, non credo che voglia arricchirsi alle spese dei suoi concittadini, no?
No, no, non è questo, però io volevo dire, mi sarebbe piacere che ogni tanto in televisione si parlasse anche di quelli che fanno la politica, se mi permette, e sono un costo, non della politica, ma un costo della democrazia. Quando un sindaco viene eletto e prende un'indennità, e quell'indennità viene riconosciuta, quello non è un costo della politica, è un costo della democrazia, perché è giusto che il sindaco venga riconosciuto qualcosa. Questo io vorrei che fosse fatto.
E perché questo lei lo sta dicendo con forza, e su questo io sono d'accordo, voglio dire, l'indennità. E quando sono diventate, capisce, quando diventano 1, 2, 3, 4 poltrone, poi anche con un'indennità, ma si diventa parlamentari, consiglieri regionali, non si molla una poltrona manco, tanto dico io lavoro 26 ore al giorno, 30 ore al giorno, ce la faccio, faccio tutto. In realtà non, cioè, immagino che già lei farà un po' fatica a fare il lavoro, il suo lavoro, e il sindaco di una città di qualche migliaio di abitanti, no?
Certo, non solo, tenga conto che io al comune gli costo di più di prima, perché il comune deve restituire i permessi che utilizzo per fare il sindaco alla mia azienda, e alla mia azienda, nella mia azienda io costo di più che a fare il sindaco, quindi standoci di meno il comune gli costa addirittura, però, di più, non sono più un politico di professione.
Non è più, cioè cos'è, l'ha fatto per vergogna? Perché io questo non l'ho capito, Lorenzo, se lei dice mi dipingevano così, come che rubava, perché non si è dimesso?
No, non mi dipingevano, aspetta, cioè, ognuno di noi si è sentito nella condizione di dire, va bene, allora voi pensate che io sono politico professione, che sto qui dalla mattina alla sera a fare solo questo, mantenuto da politica, va bene, guardate, io rientro al lavoro, ce l'ho il mio lavoro, faccio il mio lavoro e faccio anche questo, per cui non sono più a carico dei costi della politica, perché faccio anche questo.
Non si è dimesso, cioè non è che dice talmente per vergogna, per come mi pensate, no, che mi dimetto, no.
Sono stato eletto il secondo mandato un anno fa, per cui proprio un motivo che mi dimettessi. Ho fatto una scelta che io volevo sottolineare, a cui siamo stati costretti in molti, perché ci siamo sentiti in questo occhio del ciclone e abbiamo detto, vabbè, se la gente pensa questo, rinunciamo a metà dell'indennità, rientriamo a lavorare, ma vorrei che tutti capissero che la stragrande maggioranza dei sindaci di questo paese, che lo fa indipendentemente dal colore politico, lo fa veramente perché ci crede,
per passione,
e lo fa
per
motivo che le dicevo. Io ci terrei a sottolineare.
Qui a sottolinearlo è fatto bene. Grazie Lorenzo. Alle 20:14 minuti ha parlato poco fa Yong Tae-se, il Wayne Rooney d'Asia, della Corea del Nord, che si è detto deluso per la mancata vittoria contro il Brasile, non aver segnato un gol, ma fiducioso del superamento del turno. Ero pieno di emozione, abbiamo seguito gli schemi nella prima metà, ma nel secondo tempo ci sono stati momenti difficili, ma contiamo con Portogallo e Costa d'Avorio di passare il turno. Forza zanzare rosse della Corea del Nord, io tifo la Corea del Nord. Così è, se vi pare. Luigi, dalla provincia di Monza, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Allora, io avrei tre cose, le enuncio rapidamente.
Sì.
Uno sono le cifre di Berlusconi. Tanti anni fa Berlusconi, nel salotto di Vespa, ha detto che l'84% dei giornalisti sono di sinistra. Possibile che nessuno lo blocchi mai su questa affermazione assolutamente campata in aria? E gli dica, ma senti, da dove tiri fuori queste cifre? Cosa cazzo ci viene a rifilare?
Anche preciso, 84%.
Sì,
non lo so,
84% dei giornalisti sono di sinistra. Non ricordo se ha detto di sinistra o comunisti, ma non è un dettaglio.
Un po' la stessa cosa.
Ecco, anche adesso con i 7 milioni di intercettati, io che avrei bisogno di un po' di pubblicità mediatica, ogni volta che telefono a un mio amico butto là delle azioni su un certo attentato di Berlusconi che mi starei preparando a fare, e chi porta il sicario e chi porta il...
Guardi, però su questo
posso
dirle una cosa, no? Però gliela devo dire dopo il traffico, ma gliela dico dopo il traffico su queste cifre, perché secondo me paradossalmente dirò una cosa forte, ma l'Associazione Nazionale Magistrati, il sindacato, non ha detto una cosa molto diversa da quella che ha detto Berlusconi. Tra poco. Allora, eccoci qua, siamo con Luigi della provincia di Monza. Allora, Luigi, Berlusconi...
può darsi che...
No, giusto per fare il Berlusconi ha detto, sono le persone intercettate circa 150.000, facendo un calcolo che, diciamo, ognuna di queste persone parla con 50 persone, le persone che a quel punto vengono ascoltate, non intercettate, i telefoni intercettati sono sempre 150.000, le persone ascoltate sono 150 per 50, 7 milioni e mezzo. L'ANM ha detto no, le intercettazioni l'anno scorso, sa quante sono state, cifre ufficiali dell'ANM, 132.384 le utenze, il totale delle intercettazioni. Berlusconi ha detto 150.000, il problema è quanti parlano poi con questi, e Berlusconi in maniera, questo sì, strumentale, dice vedete siamo tutti intercettati. Però Luigi, a lei non piace queste cifre, snocciola le cifre Berlusconi, sa com'è?
Pari delle cifre spesso a vanvera. Quando si parla bisognerebbe accertarsi non solo che il cervello sia collegato, ma anche la banca dati. Comunque, seconda cosa, lui sa già che le sue proposte di legge verranno presto tardi bocciate dai PM di sinistra, poi dalla Cassazione, dal Consiglio Superiore della Magistratura, che è in mano a loro, eccetera eccetera. Allora io voglio dire una cosa, a parte il fatto che lui non manca di avvocati in grado di difenderlo, va bene, lui è in grado di spiare perfino il colore dei calzini dei magistrati. Perché non tira fuori le prove di questa congiura? Punto di domanda, non credo che ci sia particolare risposta. Terza questione, cosa fa il Presidente della Repubblica? Io ho sempre avuto grande stima per il compagno.
Cosa dovrebbe fare secondo lei? Ogni volta che Berlusconi parla fa il controcanto napolitano, dovrebbe fare questo?
No, assolutamente. Io non entro nel dettaglio dei singoli interventi, io tiro le somme dopo alcuni mesi di sorveglianza, diciamo, dal mio osservatorio privato personale.
Sì, sì.
Ecco, io sinceramente, pur con tutta la solidarietà per Napolitano, che è un vetero comunista come me, io non mi sento difeso.
Lei se fosse un giornalista sarebbe nel 84% di Berlusconi.
Certo, questo di sicuro. No, ma io legittimamente... Voglio dire, io sono un vetero comunista incallito e non pentibile. Però devo dire la verità, non mi sento, mi preoccupa questa... e superiorità alle parti di Napolitano. C'è una scena di Brecht in cui un operaio domanda a un borghese: ma voi da che parte state? E il borghese risponde: ma signori, noi siamo sopra le parti. E l'operaio risponde: allora è dall'altra parte. Ecco, voglio dire, se Napolitano vede Gamba di Legno che picchia Minni, non può essere obiettivo.
Gamba di Legno e Minni, grazie Luigi. Voglio andare a Lodi, mi sposto poco da Monza, da Antonio da Lodi, buonasera.
Buonasera, dottor Milan.
Dica.
La chiamavo per la storia delle intercettazioni.
Sì.
Premetto, io sono un elettore di centrosinistra. E comunque quest'ora qua delle intercettazioni mi sembrava un po' una baggianata a livello di costi, perché tutte queste chiamate che vengono intercettate penso che non siano soltanto verso i politici o gente imprenditoriale.
Perché
siano anche verso gente normale come me, che sono un operaio normale, sono un meccanico di auto, e quindi chiamo i miei amici la sera e magari nel chiamarli non dico che minaccio qualcuno di morte, però per scherzo dico: guarda,
ma lei adesso sinceramente, lei quando alza il telefono e chiama qualcuno pensa che ci sia qualcuno all'ascolto?
Secondo me sì.
E perché? Cioè, adesso non vorrei dirle ci sta nascondendo qualcosa Antonio da Lodi, no?
No, non per nascondere qualcosa, è perché...
Cioè, perché secondo lei c'è uno all'ascolto? Così, per il gusto di ascoltare?
No, per il gusto della prevenzione, forse.
Della prevenzione? No, guardi, non è che si può prevenire... Cioè, le intercettazioni vengono disposte laddove... Adesso c'è tutta una...
Il magistrato che deve ordinare per fare delle...
Che pensa che ci sia un'ipotesi di reato. Cioè, non è che... Vediamo Antonio da Lodi che fa. Ascoltiamolo per vedere se sta facendo qualcosa di strano e così lo fermiamo... Com'è? Com'era quel film con Tom Cruise, non so, che prevenivano i reati. Non è proprio così. Lei la vede un po' così, cioè che ogni tanto ascoltano così a casa.
Ascoltano, magari gli capita
a casaccio
la telefonata giusta, e poi quando meno te l'aspetti ti ritrovi qualcosina per sbaglio, senza premettere, senza nascondere.
Cioè, secondo lei funziona così? Guardi, non credo proprio.
Continuare così, perché aspettando che un magistrato faccia il... cioè dia l'ok per fare l'intercettazione, quindi vuol dire che è una persona già di precedenti, oppure
ha già qualcosina da nascondere, vabbè, ovviamente uno, non si limita a chiamare perché...
Vabbè, il film è Minority Report con Tom Cruise, credo Tom Cruise, sì,
giusto,
beh,
giusto,
guarda
Tom
Riccardo
Cruise
è... con Tom Cruise, sì. Vabbè, grazie Antonio, voglio andare a Genova, dalla provincia di Genova, Vittorio. No, buonasera, è caduto Vittorio, voglio andare allora a provincia di Varese, Sergio. Sergio.
Sì, pronto, buonasera.
Eccoci, buonasera.
Intanto... sono contento e felice di poterle esprimere tutto il mio apprezzamento per il modo che ha di condurre le trasmissioni anche con la sua collega al mattino, Deborah Rosciani.
Che salutiamo caramente.
La lampadina della speranza per poter andare avanti in questo paese che...
No, insomma, beh, adesso non accendo.
No, ne abbiamo tanto bisogno.
No, vabbè, guardi, noi possiamo accendere i microfoni, ma le luci della speranza del paese, no.
No, ma guardi, io non sono né catastrofista, né... Però...
Ma un po' sì,
a 55 anni penso di aver già visto qualcosina di questo paese e purtroppo... Non ce la passiamo molto bene.
E perché? Che cosa
mi sarebbe piaciuto poter interloquire con il suo ospite di prima, il dottor Orfeo.
Sì, il direttore del TG2.
Sentire, motivo per cui ho telefonato, sentire queste considerazioni da parte di un giornalista, cioè che si preoccupa di quella che può essere il problema psicologico o la frustrazione di una persona che è stata arrestata, che ha commesso dei reati.
È tutto da provare, Sergio.
D'accordo.
D'accordo, questo è il punto. Cioè non è neanche a processo.
Io non dico di esporre la persona arrestata alla pubblico ludibrio, per l'amor del cielo. Ma
cosa,
insomma,
cosa che è stata fatta?
Non si può neanche pensare che queste persone, che comunque è vero che non sono state condannate, però, santo Dio, per metterli in galera... C'è anche un magistrato che valuta se è giusto che...
Ma no, ma ho capito, ma questo non è in discussione. C'è però una legge, sa, dopo le famose manette esposte al ex portavoce di Forlani, che oggi è l'onorevole Carra, mostrato con le manette in epoca Tangentopoli.
D'accordo.
Si decise che...
Può essere stato un eccesso. Può essere stato un eccesso.
E questo lui ha voluto denunciare. Poi c'è anche il fatto che ci sono dei poveri cristi che tutti i giorni vengono portati in tribunale con le manette.
Ma questo si scandalizza di questa gente.
Ma guardi,
allora,
che su questo siamo d'accordo.
Ma perché noi dobbiamo preoccuparci, o quantomeno dobbiamo arrivare a questi eccessi nel tutelare in maniera anche esagerata? Cioè, ognuno quando compie un reato, commette un reato e va a finire in galera... Sa quello che sta facendo, deve essere responsabile delle proprie azioni.
Ma
noi
ho capito,
a prendere coscienza che siamo cittadini italiani e
ma quello che denunciava, quello che
tutti uguali davanti alla legge.
Quello che denunciava Orfeo è questa, proprio questa gogna, cioè nessuno mette in discussione che è in carcere, è stato tradotto in tribunale per l'udienza preliminare, quindi non è neanche a processo, cioè che bisogno c'era di mostrarlo con le manette visto che è vietato dalla legge. Poi è chiaro che se lei mi vuol dire che il TG2 ha fatto una provocazione perché non è mica andato a prendere lo spacciatore che viene tradotto tutti i giorni in carcere con le manette, è andato a prendere certo il potente per fare una provocazione. Su questo siamo d'accordo, Sergio. Cioè c'è stato anche un po' il senso di voler creare una notizia su una persona che era sulle prime pagine dei giornali, altrimenti non sarebbe finita se fosse stato uno qualunque. Voglio andare alla provincia di Pavia, ad Antonio. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io vorrei ringraziarlo intanto perché non sono sempre d'accordo con lei, però ci dà la possibilità di parlare.
E beh, ma Voltaire faceva così, cioè diceva così. Non sono d'accordo con lei, ma mi batterò fino alla morte finché lei possa parlare. Antonio, dica!
Benissimo, ma senta, io vorrei parlare soltanto di una cosa. Siccome io sono un operaio e vedo molto spesso i miei colleghi parlare di quello che vedono al telegiornale.
Sì.
Forse perché hanno voglia di informarsi,
quale?
Un po' tutti i telegiornali, non uno in particolare, molti telegiornali.
Mm.
Ognuno guarda quello che crede sia quello più vicino a sé, però secondo me è proprio, diciamo, la mancanza di informazione che hanno, che li pone poi a guardare il telegiornale che gli sembra più vicino alle loro posizioni. Se tutti i telegiornali parlano di cose... diciamo poco intelligenti, perché poi questo è fondamentalmente, secondo me.
Ma perché? Cioè, lei trova che sia così? Cioè tutti i telegiornali sono appiattiti su cose poco intelligenti? Io guardi...
Fondamentalmente Guardi, mi scusi se insisto su questo, però vedo tante notizie inutili, notizie che non hanno
per esempio, per cioè, mi dica...
Per esempio quelle che diceva lei prima, quelle sui cigni in Bielorussia. Voglio dire, ci sono molte più notizie che io, che mi informo, che guardo anche su internet, ma perché ho il tempo di guardarla, perché sono in cassa integrazione, ma tanti altri non hanno neanche questa possibilità.
Però capisci Antonio, cioè, io capisco, no, capisco l'obiezione a dire ci sono dei telegiornali, vabbè, insomma, ad esempio voglio citare Studio Aperto, perché c'è stata anche la polemica, qualcuno nei giorni scorsi ha detto ma perché Studio Aperto fa delle notizie sul caldo, 10 minuti sul caldo, ma Studio Aperto è una linea editoriale, si è deciso così, cioè se fosse l'unico fonte di informazione quella, nel senso sulle notizie, quelle che contano, le notizie di politica, le notizie, magari uno potrebbe dire beh, non si può parlare 10 minuti di caldo, però come dice lei ci sono i telegiornali, c'è internet, ci sono tanti telegiornali, ci sono le TV locali, ci sono i giornali che nessuno legge più, cioè capisce, le fonti di informazione sono tante. Io Antonio, fa bene lei adesso ha più tempo, andare a cercarsi le notizie, che devo dire, insomma, dopodiché può piacere o no i telegiornali che ci sono. Ce la facciamo, Gianni da Imperia? Buonasera. No, Gianni da Imperia, deve aspettare. Le 20:34 minuti, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, stiamo in diretta fino alle 21. Intanto sono in campo Sudafrica e Uruguay 0-0 dopo un minuto e mezzo. Voglio salutare, perché ci manda una mail dall'Argentina, ci sta ascoltando Maria Fernanda da Buenos Aires. Vi ascolto tutti i giorni via internet, ci fate compagnia e cari italiani, sentite cosa ci dice. Vi ascolto e le vostre notizie in Italia sono assai più interessanti di quelle che ci sono qui in Argentina, che fanno pietà. Quindi vedete, sempre a buttarsi giù. Maria Fernanda ci dice che in Argentina stanno peggio. Saluto Maria Fernanda, ovviamente. Prima di andare agli ascoltatori voglio salutare un ospite, Ciro Borriello. Buonasera.
Buonasera a voi tutti.
Sindaco di Torre del Greco, Napoli, cintura di Napoli. Senta, ma che succede domani? Voi state cercando 10 netturbini, no, per la società di smaltimento rifiuti.
Beh, in verità è la società, la ditta esterna che ha vinto l'appalto della raccolta dei rifiuti, che ha necessità di assumere questi 10 netturbini.
10 lavoratori. So, quanti hanno fatto richiesta?
Beh, credo siano più di 300, non sono perfettamente informato, ma sicuramente più di 300.
Più di 300. E quindi, insomma, io so che quando si cerca un posto di lavoro, che ne so, si valutano i curricula professionali, non lo so come nel turbino in questo caso. Cioè, voi che avete fatto? Cioè, per scegliere questi 10 come si farà?
Beh, ovviamente in questo tipo di lavoro non è che ci possa essere un curriculum particolare.
Questo è vero.
Quindi chiaramente non si potendo differenziare in base al merito, e in questo momento avendo grossi...
È andata via la linea. Lo recuperiamo tra un attimo. Vincenzo da Napoli, buonasera.
Buonasera, signor
Dica.
È un piacere parlare con lei. Mi piace il suo modo di come fa le trasmissioni. Senta, volevo appunto parlare delle intercettazioni, perché sinceramente sono indignato circa le parole di questo presidente, che si reputa presidente del Consiglio, ovviamente, che si reputa essere il miglior presidente che l'Italia abbia mai avuto. Sinceramente, come me, credo moltissime persone non la pensano così. Capisco che è una persona, un imprenditore, sicuramente un grande imprenditore nel suo campo, però ci abbiamo
vabbè, ma quelli sono pareri, per lui è il migliore di gran lunga, per lei no. Poi, insomma,
il problema sa qual è? Che lui ha anche troppi mezzi per poter parlare, sempre senza avere qualcuno che possa mai dirgli quello che pensa. Lei sa che è contraddittorio, lui lo odia, quindi lo avversa.
Insomma, in questi casi che fa? Il Presidente del Consiglio va a Confcommercio in qualità di Presidente del Consiglio, non è che c'è un contraddittorio, cioè fa un intervento.
Lei immagini da Vespa, immagini qualunque altra situazione, e pertanto questo sicuramente mi fa ridere quando dice che insomma 7 milioni e mezzo potenziali italiani possono essere intercettati, quando invece
in realtà dice ha detto ascoltati, cioè ascoltati. Ha detto gli intercettati sono 150.000, mettiamo che questi parlino con 50 persone diverse. E allora...
Però lei sa benissimo, insomma, che chi ha la coscienza pulita assolutamente se ne frega
di essere intercettato se ha la coscienza pulita, però lei capisce bene che siamo in un periodo in cui uscendo fuori tantissime situazioni.
Sì, però guardi, non è su questo, sennò lei è dell'idea che intercettate pure tutto quello che volete? Perché tanto e pubblicate anche tutto quello che volete, questo no, è lo stato di polizia.
No, è ovvio che no, ci mancherebbe. Lei sa benissimo che non credo, ecco, il buon giornalista non dovrebbe fare assolutamente questo, e chi lo fa deve essere punito. E no, su questo sono d'accordissimo. Però lei sa anche bene che in quest'ultimo periodo, attraverso le intercettazioni, non viene fuori solo quello che sta succedendo con la cricca, cioè personaggi che sono legati in qualche modo a questo governo, ma stanno venendo fuori tantissimi imbrogli, opere d'arte che sono, per esempio, il comandante della Guardia di Finanza diceva che attraverso intercettazioni, ultimamente l'ho letto sul giornale, sono riusciti a reperire circa il 50% delle opere d'arte che sono attualmente al di fuori.
Quindi lei dice, visto che non ci deve essere paura di intercettati, però non ho capito il collegamento col fatto, contesta anche le cifre che ha detto
Berlusconi. Cifre, ma perché credo, è vero che lei dice che il CSM ha detto...
Il sindacato dei magistrati.
Sono circa 130.000, sì. Ma è stato anche detto che attraverso queste intercettazioni sono state recuperate anche circa 4 miliardi di euro a fronte di spese di circa non so quanti milioni di euro. Ma lei, scusa, una cosa che vorrei dire, ma se ci sono tante spese riguardo le intercettazioni, ma perché noi parlo dello Stato italiano, continua a pagare delle società di telecomunicazioni per poter avere dei mezzi?
Ma se non pagano, Vincenzo, neanche le società che fanno le intercettazioni, ci sono dei debiti che lo Stato deve dare, ma questo succede con tutte le imprese che lavorano alla pubblica amministrazione, ci sono queste imprese che fanno materialmente private le intercettazioni per le procure e chiedono soldi, debiti fino a 500 milioni di euro, credo, accumulati, leggevo sul Sole 24 Ore, quindi non pagano manco chi le fa materialmente, quindi questo è il problema. Voglio andare a Venezia, da Marco, il nostro sindaco editore del Greco. Niente, si è perso nei meandri, forse ci racconterà come avviene questa scelta di 10 netturbini, se lo recuperiamo. Marco, da Venezia.
Eccoci. La faccio breve. Io sono consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, sono neoeletto da qualche mese.
A Venezia?
A Venezia, sì, nel comune di Venezia. Sì. Un comune, come lei immagina, importante, un comune con un sacco di problematiche.
Apertura che avevamo la presidente della provincia di Venezia?
No.
Se ne è persa, Zaccariotto. C'erano un lampadario da 9.000 euro, hanno messo... No, ma guardi, però mi hanno detto che la provincia di Venezia è in un palazzo storico, ovviamente, con la sovrintendenza delle belle arti, quindi mica poteva mettere una lampada al neon, dice.
Assolutamente, no, il comune, c'è il corrispettivo, è un comune importantissimo, con opere d'arte, affreschi, lampadari, d'epoca, certo. È un comune. Vale la pena fare il consigliere del sindaco solo per stare nel palazzo, comunque non è questo che volevo raccontare. Niente, in base appunto ai tagli che si appresta a fare il Ministero sugli stipendi appunto dei consiglieri di comunali, consiglieri di municipalità. Io personalmente prima delle elezioni mi si prospettava uno stipendio diciamo di 1.200-1.300 euro e questo credevo mi permettesse appunto di svolgere esclusivamente quella professione nell'interesse appunto dei cittadini, in quanto con 11 commissioni il lavoro è tantissimo e tutta la settimana dal lunedì al venerdì sei impegnato tutto il giorno, quindi non hai materialmente tempo.
1.200 netti ovviamente sta parlando.
Sì, 1.200-1.300 insomma.
E non è così?
Sì, non è così, perché adesso con i nuovi tagli lo stipendio verrà dato in maniera proporzionale a quello del sindaco, ovvero un quinto dello stipendio del sindaco, meno il 10%, meno il 27%. Alla fine ti restano 1.000 euro scarsi se ti va bene.
Non ha capito, scusi, lei è del movimento Beppe Grillo e della lista di Beppe Grillo, si sta lamentando del fatto che lo stipendio è scarso. È una notizia, la diamo su, se l'ascolta Beppe Grillo la fa togliere immediatamente, ma che è impazzito?
No, ho parlato con Beppe, ma no, perché ho solo questo lavoro, ho mollato un'attività artigiana che avevo prima giusto per dedicarmi a tempo pieno a questo compito che mi è stato affidato dai cittadini, lo faccio con onore, però non...
tecnicamente.
Cioè, incredibile, abbiamo trovato un esponente della lista di Beppe Grillo che si lamenta perché, insomma,
assolutamente, perché grazie a questo non si permettono di fare veramente quello
si guadagna,
che
ma dovete essere le sentinelle degli sprechi della politica e lei si lamenta dello
stipendio. Perché devo rinunciare a fare appieno il mio lavoro per fare un altro, capito? Non posso dedicarmi 24 ore su
No, ma Marco, stia con noi, perché abbiamo recuperato il sindaco di Torre del Greco. Marco, stia con noi. Sindaco Ciro Borriello, ecco, abbiamo in linea Marco da Venezia, consigliere comunale della lista Beppe Grillo, che dice: pensavo di guadagnare 1.300 euro al mese da consigliere comunale, invece ne ho 1.000 scarsi. Si lamenta, è una notizia, cioè abbiamo un consigliere di Beppe Grillo che si lamenta perché viene pagata poco la politica. Ma sindaco, veniamo a noi. Come scegliete domani questi 10 netturbini?
Con un sorteggio pubblico, siccome, come dicevo, qua c'è una grossa esigenza di lavoro, grande disagio sociale, non ce la siamo sentiti, non noi ma la ditta, perché noi abbiamo suggerito, perché è la ditta che fa le assunzioni, abbiamo suggerito di non scegliere magari chi è più amico o chi ha più referenze di amicizia, ma di fare una scelta assolutamente trasparente, quindi con un sorteggio pubblico, cioè, dove saranno, diciamo, anche le forze dell'ordine.
Trasparente, con le forze dell'ordine, sì, perché uno magari mette due nomi nell'urna, no? Cioè un sorteggione per il posto di lavoro, capisce sindaco? È una scelta controversa, qualcuno dice ma come, bisogna appendersi, attaccarsi alla buona sorte per un posto di lavoro, se l'immagina domani questi 300 che si presentano, i 10 che escono e gli altri che fanno?
Beh, ma sarebbe stata la stessa cosa se si fosse stati scelti in base a criteri oggettivi che non ci sono in questo caso, se non la buona volontà, perché io immagino per essere degli ottimi netturbini non bisogna avere dei pregi particolari,
no, questo
se, non
sì.
La, se non la voglia di lavorare.
No, ma cioè domani che succede? Si presentano dove? Credo dalle 15?
Si presentano in una struttura sportiva comunale dove ci saranno ovviamente i proprietari della ditta, ci saranno ovviamente le forze dell'ordine, si controlleranno chi ha fatto domanda attraverso l'agenzia interinale, saranno sorteggiati questi 10 nomi che sono in questo momento.
No, io mi immagino, guardi, mi immagino la scena, cioè 300 persone, diciamo, e poi escono col primo nome, non so, potrebbe Ciro Borriello, assunto, poi.
Capisco che può sembrare una cosa alquanto originale, ma io credo che soprattutto sia una questione di equità in questo momento, torno a ripetere, magari 10 anni fa a Torre del Greco dovevamo andarla a cercare con l'anternino qualcuno volesse fare l'operatore ecologico, questa è una città, diciamo, era mediamente ricca grazie ai marittimi, grazie al corallo, ai camei.
Adesso oggi c'è bisogno di lavoro.
Tutte quelle del sud c'è un grande fabbisogno, una grande fame di lavoro, e rispetto, torno a ripetere, a questa grande esigenza, noi non ce la siamo sentiti di fare scelte soggettive, ma di fare una scelta.
Mica il solito rischio di clientelismo, ma un bel sorteggione. Siamo sempre con Ciro Borriello, sindaco di Torre del Greco. Sindaco, lei ora fa solo il sindaco, perché qua in un paese di doppi, tripli incarichi fa solo quello.
Sì. Non faccio solo il sindaco, solo il sindaco. No, veramente il mio lavoro è fare il chirurgo, che politicamente faccio il sindaco.
Senta, lei è stato anche in Parlamento quanto?
Dal 2001 al 2006.
Dal 2006. Ah, è uno di quelli che non è riuscito a prendere il vitalizio, quindi?
No, 5 anni penso che...
Ah no, sì, perché era dal 2006 al 2008 gli sfigati, no? Lei dal 2001 al 2006 vuol dire che c'è il vitalizio anche come ex parlamentare?
Credo di sì, ma non ho mai dato molta importanza.
Beh no, credo di sì, lo saprà.
No, spero di morire lavorando.
No, ma voglio dire, spero lo saprà sicuramente.
Sì, credo di sì, perché cos'è? Credo che 5 anni sono sufficienti.
3.000, per chi fa una legislatura credo 3.000 rotti euro al mese. Senta, io ho letto, ma la sua storia politica è un po' trasversale, cioè lei è stato onorevole di Forza Italia, diciamo.
Forza Italia, sì.
Dopodiché, quando è diventato sindaco, stava con Di Pietro.
Sì, anche se presentai una mia lista civica.
Com'è possibile? Cioè, e poi sindaco eletto nell'Italia dei Valori, aveva anche assessori del Popolo della Libertà, cioè di Forza Italia.
Sì. Vabbè, è una storia tutta locale. In effetti io andai via da Forza Italia non tanto per contrasti, diciamo, col partito a livello nazionale, ma proprio per dei contrasti locali con l'allora ex sindaco e quindi, diciamo, anche per una questione di sfida personale. Poi mi sono candidato con questa coalizione veramente anomala. La fece
cioè, mentre Di Pietro dava del fascista a Berlusconi e Berlusconi del corrotto ex magistrato a Di Pietro, più o meno lei faceva una giunta con alcuni di Forza Italia e Italia dei Valori. Un miracolo a Torre del Greco.
No, non ripeto, perché le questioni locali, anche se Torre del Greco è una grossa città, eravamo più di 100.000 abitanti un po' di anni fa, adesso siamo scesi a 90.000, comunque una realtà importante. Però voglio dire, ci sono sempre, torno a ripetere, le storie locali che poi determinano per questioni, diciamo, di affinità tra persone, al di là dello schieramento, la possibilità che sul territorio si calano degli accordi un po' strani. Ovvio che erano d'accordo anche a livello regionale, d'accordo, non è che lo potevamo determinare solo una locale.
Adesso con chi sta? È tornato con Berlusconi?
Con la PDL, sì.
È tornato
con la
PDL. Non cambia più?
Ma la vita è sempre evoluzione, però io mi sento, sono sentito sempre un uomo di centrodestra, ma al di là di questo passaggio con Di Pietro, che poi secondo alcuni anche lui sta più a destra di Berlusconi. Insomma.
Ah, dice, quindi insomma, stare con Di Pietro si sentiva più a destra che stare con Berlusconi.
Ma io ho avuto una parentesi abbastanza breve con Di Pietro, non me la sentirete criticare il personaggio, sinceramente. Mm.
Vabbè, sindaco, io la ringrazio. Domani lei al sorteggio ci sarà? No, al sorteggio no.
Io sono a Roma per degli impegni.
Ah, va bene. Grazie Ciro Borriello, grazie sindaco di Torre del Greco, provincia di Napoli. Intanto ci ha raggiunto Massimo Calegari. Massimo, qua ci sono sindaci che tengono tre poltrone, sindaci che passano da Berlusconi a Di Pietro. Poi, vabbè.
Sì, sono come i calciatori che arrivano in una squadra e dicono: ho sempre sognato fin da bambino di giocare in questa squadra.
La maglia,
baciano la maglia.
Vabbè, Sudafrica-Uruguay 0-0. Però prima di dire anche quello che è successo oggi, io vorrei tornare un attimo da Marco, da Venezia, il nostro consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, quindi lista Beppe Grillo. Ha sentito, Marco, lei che si sta lamentando? Ecco, si sta lamentando.
Io voglio precisare, perché sennò
sì.
Mi cazzi a dovere.
Chi? Beppe Grillo? La cazzia di brutto, Beppe Grillo. Questa
esatto, lo conoscete come vulcanico.
Non gliela fa passare. Lei ci sta dicendo che 1000 euro al mese sono pochi. Lei che si lamenta.
No. Rivediamo la cosa che ho detto. Nel senso che nel comune di Venezia c'è un sindaco che prende uno stipendio alto, quindi noi prenderemo il quinto del suo stipendio e volendo io ce la faccio a vivere con 1000 euro. Sì. Ma nei comuni più piccoli, un comune che ne so, tipo Treviso stesso oppure Padova, dove il sindaco prende molto meno, lo stipendio del consigliere comunale sarà di 400-500 euro al mese. Capisce?
Non è questione dell'entità. 1000 euro può essere anche poco. Sono d'accordo con lei, se è un lavoro esclusivo. È il concetto che voglio dire, capisce lei, il movimento Beppe Grillo che si picca di dire: noi lavoriamo per il bene solo della trasparenza, denunceremo tutto, e dice: mi avevano promesso 1300 euro al mese.
Devo vivere, devo fare la spesa, io 1000 euro al mese, perché sono proprio il minimo per sopravvivere, non per vivere. Faccio quello che faccio col massimo dell'impegno, però volevo appunto segnalare questo, che ci sono comuni più piccoli dove i consiglieri modificano materialmente a fare questo lavoro.
Nel salutarla, ma la terremo anche nei prossimi giorni magari. Molti dicono: guardi, la politica proprio non gliel'ha imposta nessuno, tantomeno a lei del Movimento 5 Stelle, insomma, che la politica la guardate sempre con un occhio, no, un po' scettico.
Io faccio questo con il massimo dell'impegno, dico solo che c'è una manovra dietro per non far lavorare chi non è politico di mestiere, chi non ha mezzi per sostenersi.
È il magna magna dei politici di mestiere. Di mestiere che va contro invece quelli che fanno politica per la passione.
Ma se lei pensa che un deputato qualsiasi prende una decina di migliaia di euro al mese, oppure un consigliere regionale ne prende 5-6, il consigliere comunale ne prende 300-400 euro, c'è cioè un divario enorme.
Certo.
E se pensa addirittura che il consigliere municipale non prenderà più nulla, ci sono ragazzi, uomini, persone che si impegnano 2-3 volte a settimana di tutti gli schieramenti, gratis, voglio vedere le prossime tornate elettorali.
È un problema. La chiameremo nei prossimi giorni anche per capire, caro Marco, se Beppe Grillo le ha fatto un bel cazziatone come si deve. Allora, grazie Marco. Siamo con Massimo Calegari, come detto, Sudafrica-Uruguay 0-0. A me non me ne frega niente di sta partita, perché non c'è la Corea del Nord. E quindi, però, 0-0. Nel pomeriggio.
Hai sbagliato Zanzare. Le rosse buone sono quelle del Cile.
Ho sbagliato Zanzare. zanzare, mentre nel pomeriggio c'è stato il tracollo di una delle favoritissime, la Spagna, che ha fatto, ha perso con la Svizzera.
Eh sì, la Spagna ha giocato guardandosi un po' troppo allo specchio nel primo tempo, poi quando ha subito il gol, che peraltro era in fuorigioco, anche se c'erano pure dei dubbi sull'intervento del portiere spagnolo che potevano portare a un eventuale rigore, poi si è svegliata, ma è stata anche sfortunata.
Sempre così la Spagna, però arriva agli appuntamenti, è la prima partita, per carità, arriva agli appuntamenti.
Sì, questa
che
è la seconda partita che perde nell'ultima 48, tutte e due in Sudafrica, l'anno scorso nella Confederations Cup dagli Stati Uniti e quest'anno dalla Svizzera.
Questa invece Sudafrica-Uruguay è già la seconda partita del girone, quindi importante, è la prima, il Sudafrica ha pareggiato, no?
Sì, anche l'Uruguay.
L'Uruguay anche.
Però sì, è molto importante perché poi domani sera c'è Francia-Messico e da lì poi si capiranno un po' di più gli equilibri di questo girone che è abbastanza difficile da decifrare.
Mentre la notizia però del giorno, parlano tutti di questa ernia al disco. Stiamo diventando degli espertoni di ernia al disco, cioè quella che ha Buffon. Anche Maria Fernanda, che ci segue in diretta in streaming dall'Argentina, dice: parlate solo dell'ernia al disco di Buffon.
E ne parleremo anche dopo.
Si riesce
in diretta, avremo uno specialista che ci
con l'ernia al disco.
Non si riesce a scendere in campo assolutamente, anche perché poi Buffon si porta dietro questo problema o problemi simili alla schiena da un paio d'anni, quindi.
Ma questo Marchetti ci dobbiamo
affidabile. Sì, sì.
Prima partita è andata bene, ma insomma siamo tutti con lui, bisogna stare, no?
Ti non ha toccato il pallone nella prima partita.
È affidabile per quello? No, è affidabile perché è un gran secondo portiere. E allora io, ringraziando Riccardo Poli, Laura Marchesi in redazione, anche il nostro autore Francesco Caldarola, che mi guarda sempre dalle spalle al di là del vetro, perché abbiamo il vetro di fronte e di spalle. Che devo dire, vi do l'appuntamento domattina, se volete, alle 7.30 nel nostro Bianco e Nero parleremo della vicenda Spatuzza, il pentito, non pentito, quasi pentito, al quale il governo non ha, il Ministero degli Interni non ha dato la protezione, con le annesse polemiche politiche. E poi, se volete, domani alla Zanzara, ma state con noi perché c'è la serata mondiale con Massimo Calegari, con l'Uruguay che stava segnando, sempre 0-0, tra poco.